Ciao a tutti, torniamo a parlare di Spiel des Jahres, che possiamo considerare il più prestigioso premio destinato ai giochi da tavolo e di carte assegnato ogni anno in Germania. Nella prima parte del nostro viaggio, che vi invito a recuperare se mai l'aveste perduta, abbiamo scoperto le origini di questo premio, come è nato, qual è la filosofia che lo anima, quali sono i criteri di valutazione dei giochi e quali sono stati tutti i vincitori in sequenza a partire dal 1979, l'anno della fondazione, fino al 2000. In questa seconda parte, ovviamente, non ripeterò i concetti già espressi e quindi andremo direttamente a nocciolo, ovvero andremo a vedere in sequenza tutti i giochi che hanno vinto dal 2001 fino al 2022. È tempo di allacciarci le cinture di sicurezza e di salire a bordo della nostra esclusiva macchina del tempo. Torniamo indietro al 2001. Nel 2001 si aggiudica il premio Carcassonne, pubblicato dalla Am Sinn Gluck. L'autore è Klaus-Jürgen Wrede, nato in Germania da genitori insegnanti di musica e a sua volta divenuto docente di educazione religiosa e musica. Tra i suoi artisti preferiti citiamo Wagner, Sting, i Supertramp, Chopin, oltre che il soul e il jazz in generale. Da bambino Wrede giocava a scacchi e Monopoli, successivamente si avvicinò a titoli come Cremlino, Età del Rinascimento, Tikal, Tigri ed Eufrate, e di conseguenza tra i suoi game designer preferiti troviamo autori mostri sacri del calibro di Kramer, Knizia, Moon, Teuber e Rosenberg. Carcassonne è una cittadina collinare situata nella regione della Lingua d'Oca, nel sud della Francia, famosa per la sua Cité, la sua cittadella medioevale, composta da numerose torri e fortificazioni con doppia cinta muraria. Affascinato da questo luogo dove si trovava in vacanza, Wrede concepisce il gioco omonimo, che diventerà uno dei più popolari e apprezzati di sempre. Carcassonne è un gioco tattico di piazzamento tessere, nel quale i giocatori costruiscono un paesaggio sempre differente in ogni partita, composto da città, strade, monasteri e campi. A turno ciascun giocatore pesca una delle tessere paesaggio e la piazza secondo le regole, avendo poi facoltà di collocarci uno dei propri seguaci, il meeple, che diventerà un cavaliere su una città, un ladro su una strada, un monaco su un monastero oppure un contadino su un campo. Gli elementi di paesaggio, appena vengono completati, varranno immediatamente dei punti, mentre tutti quelli incompleti verranno conteggiati a fine partita. Gli aspetti che hanno reso vincente Carcassonne sono ovviamente la sua semplicità ed immediatezza. Può essere spiegato ed intavolato davvero in pochi minuti, ha un'alta ripetibilità, dovuta al fatto che le tessere garantiscono configurazioni di gioco sempre differenti, e si scoprirà presto, partita dopo partita, che l'interazione tra i giocatori è forte quanto aggressiva, soprattutto laddove è possibile scombinare i piani degli avversari. Tanto è stato il successo di Carcassonne che ancora oggi è uno dei titoli più amati ed apprezzati, corredato da una miriade di espansioni che ne hanno arricchito tanto il parco tessere quanto la struttura regolamentare, e sono nate anche alcune versioni standalone con ambientazioni differenti e piccole variazioni alle regole, come ad esempio Carcassonne Star Wars. Ci sono anche associazioni di appassionati che hanno elaborato delle house rules apposite, alcune delle quali ufficialmente poi riconosciute, per mitigare l'effetto fortuna, quello causato dalla pesca casuale delle tessere. Ogni anno ad Essen in Germania, a partire dal 2006, si tiene il campionato mondiale di Carcassonne, al quale partecipa anche il vincitore del campionato italiano, che invece si tiene ogni anno durante il Modena Play. Passiamo al 2002. Vince il premio Villa Paletti, pubblicato dalla Zoc. L'autore è Bill Payne, che no, non è il pianista americano fondatore della rock band Little Feat, bensì un cuoco professionista canadese, che ha dichiarato che per creare questo gioco, testato poi insieme al nipote Joy, si è ispirato alla difficoltà nel maneggiare i piatti in cucina. E in effetti Villa Paletti è un gioco di abilità e destrezza. Ci troviamo tra le verdi colline toscane e protagonista è Paletti, un ragazzo che ha un chiodo fisso in mente, quello di portare a compimento la villa iniziata dal nonno e mai portata a completamento. Tuttavia, neanche Paletti ha i soldi necessari per poter completare i lavori iniziati dal nonno e quindi ha un'idea geniale. Perché acquistare altre colonne quando al piano inferiore ce ne sono molte inutilizzate? E quindi lo scopo di questo gioco è quella di utilizzare le colonne dei piani sottostanti per innalzare la villa sempre più in alto senza farla collassare. Esiste anche una versione di Villa Paletti di dimensioni doppie, chiamata Palazzo Paletti. Il gioco ricorda molto il famosissimo Jenga ed è chiaramente pensato per aggregare, per far divertire, soprattutto in famiglia, soprattutto quando la villa collassa e i pezzi volano un po' ovunque per la stanza. Chiaramente in questo titolo le strategie sono assenti, si tratta di un gioco di manualità e destrezza e di conseguenza possiamo dedurne che l'intento della giuria, che in questa edizione ha preferito dare il premio a Villa Paletti piuttosto che all'altro candidato autorevole che era Puerto Rico, è stato quello di voler riconoscere il valore ludico di un gioco basato sulla manualità. Nel 2003 il premio va ad Alhambra, edito dalla Queen Games. L'autore è Dirk N., già dall'infanzia appassionato giocatore da tavolo. Nel 1992, insieme alla futura moglie Barbara Weber, fonda la casa editrice di giochi DB Spiel, abbreviazione appunto di Dirk e Barbara, che produce giochi su ordinazione e di conseguenza in quantità molto limitate. Tra i giochi più noti di N ricordiamo Metro, Wallenstein e Shogun. Alhambra significa letteralmente cittadella rossa. Viene considerato il più importante edificio dell'architettura moresca in Europa. Si tratta di una fortezza spagnola di origine araba che si erge sulla collina di Valparaíso, contraddistinta da alte torri dal colore rossastro a causa dell'argilla ferruginosa con la quale sono state edificate. Il gioco prende il suo nome da questo celebre palazzo di Granada e l'ambientazione è quella legata allo sviluppo del complesso. I giocatori sono infatti degli architetti, il cui compito è quello di realizzare il miglior progetto per l'edificazione dell'Alhambra. In ogni suo turno ciascun giocatore può decidere se prendere carte moneta, che sono contraddistinte da quattro colori che identificano dirham, dinari, fiorini o ducati, oppure se acquisire dal mercato generale tessere edificio per lo sviluppo della propria Alhambra. Ma può anche decidere di modificare il suo progetto, spostando le tessere al suo interno oppure scambiandole con quelle della riserva. Ci sono anche due momenti della partita nei quali avverrà un conteggio intermedio, contraddistinti da apposite carte posizionate nel mazzo delle carte denaro. Il gioco termina quando non ci sono più tessere nel sacchetto. A questo punto si effettua il terzo e ultimo conteggio e ovviamente il giocatore con più punti vince la partita. Lo scopo del gioco è in sostanza quello di avere più tessere possibili dello stesso colore nella propria Alhambra, ma anche quello, se possibile, di edificare il muro esterno più lungo. Si tratta di un gioco che richiama alcune meccaniche già note ad esempio in Carcassonne, ovvero quella del piazzamento delle tessere che combinate in un certo modo permettono di ottenere punteggi migliori, ma anche meccaniche di maggioranza, poiché solamente massimizzando edifici dello stesso colore all'interno del proprio complesso si potranno ottenere più punti sia durante i conteggi intermedi che durante il punteggio finale. Ci spostiamo al 2004, annata sontuosa, perché vince il premio un gioco destinato a diventare un classico intramontabile. Si tratta di Ticket to Ride, edito dalla Days of Wonder. L'autore è l'inglese Alan Moon, nato a Southampton, al suo secondo Spiel dopo quello ottenuto nel 1998 per Elfenland. Di Moon, oltre al curriculum prestigioso, sappiamo che giocava fin da bambino a giochi come scacchi, bridge, Risico, Monopoli, Faxin 5. Dal 1970 fino al 1974 presta servizio nell'aeronautica degli Stati Uniti, prima come operatore radio in Vietnam, poi come impiegato amministrativo nella base aerea di Offutt nel Nebraska, poi ancora come ispettore amministrativo in un distaccamento di reclute nel New Jersey. Dopo la fine degli studi, nei quali si specializza in lingua inglese e teatro, Moon inizia la sua carriera nel mondo dei giochi da tavolo, iniziando a scrivere articoli per la rivista della Avalon Hill, The General, per la quale diventerà successivamente vice direttore. Fu allora che Moon scoprì che gli piaceva ideare giochi prima ancora che parlarne. Tuttavia, come editore indipendente, iniziò per lui quello che sarebbe stato un percorso molto difficile, fatto di delusioni, frustrazioni, addirittura dubbi personali sulle sue capacità di game designer, fino ad arrivare alla consacrazione del 1998, appunto con la vittoria dello Spiel del suo Elfenland. Non posso dilungarmi ulteriormente su Moon per questioni di tempo, tuttavia se volete approfondire trovate la sua biografia, scritta da lui stesso, sul sito Board Game Geek. Ticket to Ride è un gioco a tema ferroviario. Il tabellone ci mostra la mappa degli Stati Uniti d'America, con anche alcune porzioni meridionali del Canada, nella quale le città principali sono connesse da tratte lunghe da 1 fino a 6 caselle, che possono essere colorate oppure grigie. All'inizio della partita, ciascun giocatore riceve un determinato numero di carte biglietto. Lo scopo del gioco è in sostanza quello di connettere le coppie di città, occupando le tratte con i vagoncini del proprio colore, utilizzando le carte treno colorate. Come detto, gli itinerari sono di lunghezza variabile e normalmente consentono a un solo giocatore di rivendicarli, effettuando il collegamento tra le città. Tuttavia, ci sono percorsi che hanno due tratte parallele che consentono a più giocatori di effettuare il collegamento. I percorsi più lunghi danno in proporzione più punti rispetto a quelli più brevi. La partita termina quando un giocatore ha esaurito o ha quasi esaurito la sua scorta di vagoncini e si procede a questo punto al conteggio finale. Ogni giocatore ottiene punti per ogni biglietto completato, quindi per ogni tratta collegata con successo, mentre viene penalizzato, con punti negativi, per ogni biglietto incompleto rimasto in mano. Inoltre viene premiato il giocatore che ha completato la tratta ininterrotta più lunga di vagoncini. Ticket to Ride è un gioco immediato, semplice, solo apparentemente banale, con un alto livello di interazione. Supportato nel corso degli anni da molte espansioni e anche da diverse varianti, il gioco è amatissimo a livello di gradimento ed è stato anche un eccezionale successo commerciale. A quasi 10 anni dalla vittoria di Mississippi Queen, viene di nuovo premiato un gioco a tema fluviale. Si tratta di Niagara, edito dalla Zoc Verlag. L'autore è Thomas Lishing, che non si è contraddistinto per altri titoli di successo dopo questa vittoria, ma comunque entrò a far parte della gilda tedesca dei game designer, la SATS, fondata nel 1991 da 12 game designer tedeschi. Questa associazione, nei successivi 30 anni, è diventata un potente gruppo con autori provenienti da molti paesi che tutela i giovani creatori di giochi e in più promuove la diffusione dei giochi da tavolo nella società. Ma torniamo a Niagara. Sembra che l'idea del gioco sia venuta a Lishing mentre immaginava di qualcosa inerente alla caccia al tesoro, guardando il film omonimo del 1953 con Marilyn Monroe. Si gioca su un tabellone con delle cerniere progettato per essere appoggiato sulla scatola di gioco. I lembi che pendono dai bordi rappresentano le cascate del Niagara. Il fiume viene rappresentato con dei dischi di plastica trasparenti appoggiati su una superficie ruvida che creano delle piattaforme che scorrono verso le cascate. I giocatori raccolgono gemme lungo il fiume e possono anche rubare quelle dalle canoe degli altri giocatori. Inoltre possono influenzare la velocità con la quale le piattaforme si muovono verso le cascate. Vince il giocatore che per primo ottiene 4 gemme dello stesso colore, oppure 5 gemme dei 5 colori differenti, oppure 7 gemme di qualsiasi colore. Sebbene la struttura del gioco preveda che le gemme più vicine alle cascate abbiano un valore più elevato, il gioco attribuisce comunque a tutti i colori delle gemme la stessa importanza. L'obiettivo è sostanzialmente quello di tornare costantemente a riva per depositare le pietre ottenute, evitando così di venire risucchiati nelle cascate. Il pregio maggiore di questo gioco sta ovviamente nella qualità dei materiali e nell'ambientazione. Il sistema di movimento del fiume è originale quanto credibile, il gioco è semplicissimo, il regolamento è immediato e il gioco è totalmente indipendente dalla lingua.
Nel
Nel 2006 vince Turn und Taxis, pubblicato dalla Amsing Gluck. Gli autori sono Andreas Seyfarth, già vincitore di uno Spiel nel 1994 con Manhattan, nonché candidato ma non vincitore nel 2002 con Puerto Rico, e sua moglie Karen, che ha collaborato con lui allo sviluppo del gioco. Seyfarth è nato a Monaco di Baviera ed è cresciuto ad Ahr, alla periferia della città. Dopo essersi diplomato nel 1981 e aver prestato servizio civile, ha lavorato come funzionario pubblico a Colonia e a Monaco di Baviera e successivamente come controllore finanziario per la Deutsche Telekom. La sua passione per i giochi, come spesso accade, viene ereditata dalla famiglia, dove giocava a scacchi e con i giochi di carte, ma si evolve grazie alla famiglia di Karen, di sua moglie, grazie alla quale scopre giochi che hanno vinto lo Spiel des Jahres, come La Lepre e la Tartaruga o Elfenland, e successivamente, lo step successivo, è quando si imbatte in giochi come Acquire, che diventerà uno dei suoi preferiti, e Dodge City, giochi che diventeranno ispirazione per i suoi primi lavori. I Turn und Taxis, noti in italiano anche come Della Torre e del Tasso, sono un'importante e influente famiglia tedesca. Sono stati anche principi del Sacro Romano Impero e hanno assunto un'importante influenza sia economica che commerciale in tutta Europa, soprattutto tra il 1400 e il 1800, perché hanno contribuito alla diffusione del sistema postale in tutto il continente. La famiglia in realtà è di origine italiana perché discende dai Tasso, che sono originari di Cornello in Val Brembana. Lo scopo del gioco omonimo è quello di costruire uffici postali in tutte le città della Baviera e dei territori circostanti, con lo scopo finale di affermare la propria supremazia sugli altri giocatori costruendo una rete di uffici postali. Il gioco è basato sostanzialmente sull'utilizzo di carte che raffigurano città. I giocatori sceglieranno man mano quelle più adatte per allungare le tratte che vorranno far percorrere alle proprie dirigenze postali, creando in questo modo dei percorsi, delle connessioni tra le varie città che faranno ottenere dei punti unitamente a quelli ottenibili tramite bonus in vari altri modi. Alla fine della partita vincerà ovviamente chi avrà totalizzato il punteggio maggiore. Il gioco riprende chiaramente alcune meccaniche già toccate in Ticket to Ride. Risulta essere un family game molto leggero, un buon gioco di interconnessione con un regolamento molto asciutto e un sistema di gioco molto rapido. Passiamo al 2007, vince lo Spiel Zuluretto, pubblicato dalla Abacus Spiel. L'autore è il tedesco Michael Schacht. Schacht si è formato come grafico all'Università di Scienze Applicate di Darmstadt, divenendo successivamente direttore artistico in diverse agenzie pubblicitarie. Diventa designer di giochi da tavolo a tempo pieno a partire dal 2005, tuttavia la sua prima pubblicazione risale al 1992 con il gioco Taxi sulla rivista Spiel Rei. Zuluretto può essere considerato una variante di Coloretto, anch'esso pubblicato da Schacht. In Coloretto i giocatori raccolgono carte per collezionare punti, scegliendole da una rosa di 7 colori, più 3 carte jolly che valgono un colore a scelta. La particolarità di Coloretto è che però alla fine della partita solamente 3 dei colori varranno punti, mentre tutti gli altri abbasseranno il punteggio. L'ambientazione di Zuluretto è idealmente quella dell'amministrazione di uno zoo. Ogni giocatore dispone di uno zoo e raccoglie tessere animali da collocare all'interno dei recinti. Questi animali contribuiranno al punteggio finale. Tuttavia, ogni recinto può contenere animali di una sola specie. Di conseguenza, gli animali che non possono essere collocati all'interno dei recinti verranno posizionati nella stalla e causeranno punti negativi alla fine della partita. In sostanza, come in Coloretto, lo scopo del giocatore è quello di cercare di raccogliere più tessere possibili di un determinato tipo e meno possibili di altri generi. Il tutto senza dimenticarsi degli introiti e delle attrazioni commerciali. Zuluretto è un piccolo gestionale che fa della semplicità e delle tematiche i suoi punti di forza, con buoni materiali, grafiche chiare ed intuitive ed un regolamento ben organizzato. Schacht ha anche realizzato diverse espansioni per il gioco, molte delle quali sono liberamente scaricabili dal sito ufficiale. Ci spostiamo nel 2008, vince il premio Keltis pubblicato dalla Cosmos ad opera del pluripremiato autore tedesco Rainer Knizia, nato nel 1957. Knizia si è laureato in fisica e matematica all'Università di Ulm, conseguendo successivamente un master in scienze presso l'Università di Syracuse negli Stati Uniti. È stato project manager nell'ambito dello sviluppo software e successivamente impiegato in una grande banca tedesca. Nel 1993 si trasferisce in Inghilterra, dove è analista per una grande banca internazionale, un incarico al quale ne faranno seguito altri come insegnante presso varie università e istituti. Diventa game designer a tempo pieno a partire dal 1997 ed è facilmente intuibile come la sua formazione lavorativa, fortemente analitica e pragmatica, sia l'impronta che ritroviamo nei suoi giochi, che finora sono oltre 600. Keltis si può considerare l'evoluzione di Lost Cities, un gioco del 2002 dello stesso Knizia per due giocatori, il cui scopo è quello di organizzare redditizie spedizioni all'interno di cinque città perdute. Keltis sviluppa questo concetto, portando il gioco fino a quattro giocatori. L'obiettivo è quello di muovere i propri segnalini lungo cinque mistici sentieri di pietra dei Celti, cercando di raggiungere le pietre con i valori più alti. Per far questo, i giocatori giocheranno carte, decidendo se partire dai valori più alti o dai valori più bassi. In ogni turno ciascun giocatore può decidere se giocare una carta oppure pescarne una. Le carte giocate potranno essere scartate oppure poste davanti a sé. In questo secondo caso, se si tratta della prima carta di un determinato percorso, il giocatore colloca il proprio segnalino sulla prima pietra di quel percorso. Se invece si hanno già delle carte per quel sentiero, il giocatore colloca la nuova carta sulle altre, lasciando visibili i valori sottostanti, e avanza il proprio segnalino su quel percorso. Ad inizio partita vengono collocate sui percorsi, in maniera casuale, in modo da dare variabilità al gioco, delle tessere bonus che incrementeranno in modi differenti i punteggi finali dei giocatori. Come detto, nel proprio turno è possibile sia giocare una carta che pescarne una, scegliendo se dal mazzo o dagli scarti, ma senza mai superare il limite di 8 carte in mano. La partita termina in due modi, ovvero quando viene pescata l'ultima carta dal mazzo, oppure quando il quinto segnalino di qualsiasi giocatore raggiunge la zona obiettivo, ovvero le ultime tre caselle del percorso. Si passa a questo punto al conteggio finale. Ciascun giocatore somma il totale delle posizioni ottenute dai propri segnalini sulle pietre, punti che però possono essere anche negativi, a quelli delle tessere bonus raccolti durante la partita. Si tratta essenzialmente di un gioco astratto, con una buona componente strategica, ma anche fortuna. Siamo arrivati al 2009, edizione importante, vince Dominion, pubblicato dalla Amsingluck. L'autore è Donald Vaccarino, stravagante game designer nato negli Stati Uniti, nell'Ohio, nel 1969. Vaccarino nasce come programmatore di computer e dice di se stesso che il suo ultimo lavoro onesto è stato programmare macchine per la dialisi. Estrapolando brani da una sua intervista, Vaccarino dice che il suo lavoro, quello di game designer, è creativo, nonché correlato con matematica e algoritmi, un lavoro nel quale si sente agevolato dalle sue buone capacità di pianificazione, ma soprattutto nella sua propensione, di natura chiaramente matematica, ad unificare le cose, riducendole al minor numero possibile di assiomi. Inoltre si autodefinisce pessimo nell'autoconvincersi che le sue idee siano meritevoli di essere sviluppate, di fatto impegnandosi nello sviluppo iniziale di un prototipo, e per nulla bravo nell'interagire con le case editrici. Parliamo del gioco. Dominion mette i giocatori nei panni di un monarca desideroso di ampliare i propri possedimenti e la propria ricchezza. Si gioca con carte che sono di tre tipi: le carte vittoria, che daranno punti a fine partita, le carte moneta, che danno denaro per acquistare altre carte, e le carte azione, che tra le altre cose consentono di effettuare altre azioni, fare più acquisti di fine turno o anche attribuire carte negative agli altri giocatori. Si crea un mercato iniziale con 10 mazzetti da 10 carte ciascuno, seguendo il setup consigliato dal manuale oppure casuale, più carte vittoria vittoria dal valore di 1, 5 e 8 e carte moneta che valgono 1, 2 e 3 e rappresentano rame, argento e oro. Ogni carta ha un costo per essere acquistata e per essere aggiunta al proprio mazzetto iniziale, che è uguale per tutti i giocatori. Nel proprio turno ciascun giocatore gioca le proprie 5 carte che ha in mano per effettuare una singola azione ed un singolo acquisto, a meno che qualcuna delle carte giocate non consenta azioni bonus. A questo punto scarta tutte le carte che ha giocato, quelle che ha acquistato e quelle che gli sono rimaste in mano e pesca una nuova mano di 5 carte. La partita termina quando si esauriscono 3 dei mazzi del mercato, oppure il mazzetto delle carte punti vittoria che attribuiscono 8 punti. Vince ovviamente la partita chi ha più punti nel proprio mazzo. Perché ho parlato di annata importante? Perché Dominion è un gioco che ha fatto storia e scuola, rappresentando una pietra miliare e un punto di riferimento per i tantissimi deck building che lo hanno seguito. Non è stato il primo gioco a sfruttare questa meccanica, quello è StarCraft di Cory Konieczka, ma è stato il primo gioco a renderla così centrale e protagonista, mostrando al mondo le sue enormi potenzialità. Il gioco è stato arricchito nel corso degli anni con numerose espansioni, ma anche la versione base, con le sue circa 500 carte, garantisce un'enorme rigiocabilità, in virtù delle oltre 3 milioni di combinazioni possibili. Arriviamo al 2010, vince il premio un gioco di carte decisamente fuori dal comune, Dixit, pubblicato dalla Libellud. L'autore è il francese Jean-Louis Roubira, uno psichiatra infantile specializzato nella relazione madre-bambino, che ha l'abitudine di ritagliare immagini da riviste per bambini, in gran parte riconducibili alle opere di Charles Perrault, da utilizzare durante le sue psicoterapie. L'idea del gioco nasce nel 2002, ma inizialmente nessun editore dà credito all'autore, perché il gioco è ritenuto troppo intellettuale e sarebbero troppo onerosi i costi da pagare per i diritti delle immagini. Roubira si mette così alla ricerca di un illustratore e una sua amica gli presenta Marie Cardois, un'illustratrice di libri per bambini. In questo modo il gioco prende finalmente forma e viene pubblicato proprio dalla Libellud, che con questo titolo esordisce come casa editrice. In Dixit, in ogni turno, uno dei giocatori ha il ruolo di narratore, sceglie dalla propria mano una carta e pronuncia una frase che sia in relazione con la carta che ha giocato. A questo punto tutti i giocatori giocano dalla propria mano una carta che sia in relazione con quella che ha descritto il narratore e gliela consegnano segretamente. Il narratore mescola tutte le carte in mano, dopodiché le colloca scoperte sul tavolo. A questo punto tutti i giocatori indicano segretamente con una carta segnalino quale secondo loro è la carta che è stata giocata dal narratore. Dopodiché tutte queste carte segnalino vengono scoperte, il narratore rivela qual è stata la carta che ha giocato e tutti i giocatori che hanno indovinato ricevono 3 punti. Anche il narratore riceve 3 punti se almeno uno dei giocatori ha indicato la sua carta. Il narratore deve tuttavia pronunciare una frase che non sia né troppo palese né troppo difficile, perché sia nel caso in cui tutti indovinino la sua carta, sia nel caso in cui nessuno la indovini, egli non ottiene alcun punto, mentre gli altri giocatori ne ottengono 2. Inoltre, ogni giocatore, tranne il narratore, ottiene un punto per ogni altro giocatore che ha indicato la sua carta. Al termine di ogni manche, ogni giocatore pesca di nuovo una carta in modo da averne di nuovo 6 in mano, il ruolo del narratore viene passato in senso orario e si continua così fino a quando uno dei giocatori non ottiene i 30 punti che gli fanno vincere la partita. Dixit, corredato da molte espansioni nel corso degli anni, sembra sfidare le leggi della semiotica, ci mette di fronte a un paradosso infernale, descrivere una scena senza farla indovinare a tutti. Perfetto per i grandi gruppi, anche con giocatori occasionali, e ovviamente per famiglie e per bambini, ha un grande potenziale educativo perché stimola la fantasia dei più piccoli e al contempo rinfresca quella dei più grandi. Saltiamo al 2011. L'evidente orientamento astratto della prima decade del 2000 porta alla vittoria un altro titolo del genere. Si tratta di Quircle, edito dalla Schmidt, di Susan McKinley Ross, game designer americana, precedentemente impiegata e sviluppatrice presso il rivenditore di giocattoli Earthsong. Durante una sua intervista, Susan sottolinea l'importanza di una lunga fase di playtesting durante lo sviluppo dei suoi prototipi, ma anche dell'importanza di fare un bel pisolino quando si sta pensando troppo. E infatti l'idea di Quircle le è nata in sogno, ispirata dallo Scrabble, lo scarabeo, e più specificamente dalla fase del gioco che lei preferisce, ovvero quando si formano due parole contemporaneamente. I componenti di Quircle sono 108 tessere di legno, ognuna della quali raffigura una delle sei forme in uno dei sei colori. Ogni giocatore dispone di sei tessere pescate casualmente da un sacchetto che devono essere disposte, adiacenti a quelle già messe in gioco, formando delle linee che rispettino delle semplici regole. Ogni riga, linea e colonna può essere composta da tessere dello stesso colore ma di forme differenti, oppure da tessere di forma identica ma colori differenti. In sostanza, ogni linea non può essere più lunga di sei tessere perché non può contenere due tessere identiche. Le tessere vanno tuttavia posizionate su un'unica linea, ma non devono necessariamente toccarsi tra di loro. Di conseguenza possono essere posizionate accanto a tessere già messe in gioco precedentemente senza lasciare buchi. Terminato il proprio turno, si pescano tessere dal sacchetto fino ad averne di nuovo 6 in mano e si conteggiano immediatamente i punti ottenuti, in ragione di un punto per ogni tessera aggiunta ad una linea, ma conteggiando anche quelle che erano già presenti in gioco. Ad esempio, aggiungendo una tessera ad una linea di 3, si totalizzeranno 4 punti, uno per la tessera appena posizionata e 3 per quelle che erano già presenti in gioco. Una tessera può essere conteggiata anche più volte se viene aggiunta contemporaneamente a più righe o colonne. Ad esempio, se in gioco ci sono 3 tessere che formano una L e giochiamo una tessera che completa il quadrato, quella tessera varrà 4 punti perché contemporaneamente formerà 2 righe da 2. La combinazione che vale più punti si chiama Quircle e si ottiene completando una riga da 6. In questo caso si otterranno 12 punti invece di 6. Nel primo turno è anche possibile scambiare tessere invece di posizionarle. Il gioco termina quando sono state giocate tutte le tessere. Nel 2012 vince Kingdom Builder, edito dalla Queen Games. L'autore è ancora lui, Donald Vaccarino, che ottiene così il suo secondo Spiel dopo quello ottenuto nel 2009 con Dominion. A parziale integrazione di quanto ho già accennato su di lui, mi piace citare una risposta che ha fornito ad una domanda nella quale gli veniva chiesto quale consiglio darebbe ai nuovi autori di giochi. Vaccarino risponde che deve essere divertente perdere. Essendo la traduzione di un'intervista dall'olandese, non è chiarissimo quello che Vaccarino volesse dire, ma l'interpretazione che mi pare più ovvia è che si possono creare giochi dove ci si diverte anche perdendo, e per quello che mi riguarda sono i giochi più belli. L'idea di base di Kingdom Builder è quella di costruire un regno e la dinamica di gioco si svolge su una plancia esagonale che i giocatori dovranno colonizzare. Il tabellone di gioco viene creato casualmente assemblando 4 delle 8 plance disponibili, ognuna delle quali suddivisa in 7 tipi di terreno, che riportano anche 2 luoghi. Vengono poi estratte 3 carte che indicano i criteri per ottenere punti durante la partita. Il meccanismo di gioco è semplice. Nel suo turno il giocatore pesca una carta terreno e posiziona 3 dei suoi insediamenti sul tabellone sul terreno corrispondente. Seguendo il principio della continuità, ovvero, se possibile, ogni insediamento deve essere posizionato adiacente ad uno già esistente, i giocatori cercano in questo modo di prendere il controllo delle aree e di soddisfare le condizioni di vittoria delle carte estratte, come detto, a inizio partita. Ogni volta che un giocatore piazza un insediamento accanto ad un luogo, prende una tessera luogo e la colloca davanti a sé. Questa tessera gli darà dei poteri speciali che potrà utilizzare per la partita senza consumarli. Il gioco seguita in senso orario fino a quando un giocatore non piazza l'ultimo dei suoi insediamenti e si passa così al conteggio finale. Ogni giocatore ottiene 3 punti per ogni castello che è riuscito a toccare durante la partita, più i punti derivanti dalle 3 carte obiettivo d'arrivo che erano state pescate a inizio partita. Nonostante Kingdom Builder non abbia ricevuto quell'entusiasta accoglienza che era lecito attendersi dall'autore del rivoluzionario Dominion, rimane comunque un gioco che si fa apprezzare per semplicità, variabilità, scalabilità e pulizia estetica, con caratteristiche che lo rendono un buon introduttivo al genere di colonizzazione. Siamo arrivati al 2013, vince il premio un gioco tascabile di sole carte, Anabi, pubblicato dalla Abacus Spiel. Lo firma il francese Antoine Bauza, che prima di progettare giochi da tavolo si è occupato anche di giochi di ruolo e videogiochi. Appassionato di narrativa e fumetti, ha scritto anche diversi libri per bambini. Dopo aver completato gli studi universitari in chimica e informatica, si è specializzato nella creazione di videogiochi e successivamente ha lavorato come maestro di scuola per 3 anni prima di dedicarsi alle sue attività creative. Nella sua autobiografia scrive scherzosamente: appassionato di giochi fin da quando ero abbastanza grande per tenere un dado o una carta nella mia tasca. Anabi è una parola giapponese composta dai termini ana, fiore, e bi, fuoco, ed indica gli spettacoli pirotecnici. La tradizione dei fuochi d'artificio in Giappone risale alla metà del XVIII secolo e attualmente ha raggiunto altissimi livelli di precisione grazie all'utilizzo di tecnologie di avanguardia e computers. L'originale tematica di Anabi sono appunto i fuochi d'artificio. Si tratta di un filler cooperativo nel quale i giocatori rappresentano degli artificieri che hanno il compito di cercare di realizzare uno spettacolo pirotecnico senza uguali, ma per riuscirci dovranno collaborare continuamente e lavorare sodo. Il gioco è basato essenzialmente sui numeri, le sequenze e i colori. Infatti, per realizzare lo spettacolo pirotecnico, i giocatori dovranno cercare di disporre le carte in ordine sequenziale e rispettando i colori. La particolarità del gioco sta nel fatto che i giocatori conoscono le carte degli altri compagni ma non le proprie, e quindi per sapere quali carte hanno nella mano dovranno memorizzare le informazioni che riceveranno dagli altri giocatori. In caso di blocco si può anche decidere di passare scartando una carta oppure ricevere aiuto dai compagni. I giocatori perdono immediatamente se attivano tutti i gettoni errore e vincono immediatamente se riescono a completare tutti e 5 i fuochi prima della fine del mazzo. In caso contrario si va avanti fino a quando non viene pescata l'ultima carta dal mazzo, e a quel punto si passa al conteggio finale. Vengono sommati i valori più alti di ogni singolo fuoco e il punteggio totale indicherà la bontà della partita. Nonostante sia da considerarsi un filler per semplicità delle regole e durata contenuta della partita, Anabi ha comunque una buona profondità tattica, pur se condita inevitabilmente dal fattore fortuna insito nelle carte. Il 2014 porta al traguardo un gioco di corse molto atipico, Camel Up, pubblicato dalla Eggert Spiel. L'autore è Steffen Bogen, storico dell'arte e game designer tedesco. Bogen ha studiato storia dell'arte, tedesco e semiotica a Stoccarda, Bologna e Marburgo. Successivamente ha lavorato come assistente di ricerca in storia dell'arte presso l'Università di Costanza, divenendo poi docente universitario con il titolo di professore. Bogen, in una sua intervista, ha dichiarato che concepisce la maggior parte dei suoi giochi sotto la doccia, dove a suo avviso le idee fluiscono meglio. La corsa dei cammelli è uno sport molto popolare in diversi paesi medio orientali, oltre che in India, Egitto, Australia, Mongolia e Pakistan. I cammelli possono correre fino ad una velocità di 65 km orari per brevi scatti e mantenere una velocità costante di 40 km orari per un'ora. In Camel Up i giocatori, che possono essere fino ad 8, interpretano membri dell'aristocrazia egizia disposti a scommettere forti somme di denaro su una gara di 5 cammelli che corrono intorno ad una piramide. L'obiettivo è quello di cercare di indovinare chi si piazzerà al primo posto e chi al secondo. Prima si scommette e più si potrà vincere, a patto ovviamente di aver indovinato correttamente. I cammelli non corrono in modo normale e a volte potranno finire uno sull'altro, finendo in questo modo trasportati verso il traguardo. nel 2015 è stata rilasciata un'espansione, Camel Up Super Cup, che estende il gioco fino a 10 giocatori, e nel 2016 Camel Up Cards, la versione di carte. Il tema del gioco è folle e ben ambientato, con componenti suggestivi, come ad esempio la piramide in cartoncino. I tempi di gioco sono estremamente ridotti. La meccanica consente ai giocatori di scommettere, facendo correre i cammelli, ostacolandoli quanto avvantaggiandoli, con l'obiettivo finale, ovviamente, di fare soldi. Camel Up è un gioco adatto alle famiglie, ai giocatori occasionali o comunque senza troppe pretese, che sicuramente regala momenti di grande divertimento. Il 2015 è l'anno di Colt Express, pubblicato dalla Ludonaute. L'autore è il francese Christophe Reimbault, che dopo essersi laureato in ingegneria informatica e aver capito che la sua strada non era quella, medita di diventare insegnante, prima di avvicinarsi al mondo dei giochi da tavolo. Una parentesi importante nella sua carriera è quando entra nella redazione di Plato, una rivista in lingua francese che spesso regala al suo interno gadget o espansioni per i giochi trattati. Reimbault è, per sua stessa ammissione, piuttosto allergico ai giochi in stile tedesco. Colt Express rivoluziona il concetto di plancia, portando i giocatori all'interno di un treno tridimensionale in cartone. Il gioco richiama le atmosfere classiche dei grandi film western. Ogni giocatore rappresenta un bandito che, muovendosi all'interno di un treno, dovrà cercare di depredare i viaggiatori di gioielli e denaro, ottenendo così la refurtiva più ricca al termine della partita. Dopo aver costruito il treno, composto dalla locomotiva, più un numero di vagoni pari al numero dei giocatori, vengono posizionati gettoni bottino nei vagoni, quanti indicati, mentre la locomotiva verrà occupata dallo sceriffo con una valigetta. Ogni partita è composta da 5 round di durata variabile, perché formati da un numero diverso di turni. Ogni giocatore ha a disposizione 6 carte azione tra le quali scegliere quali svolgere. La prima fase della partita è quella della pianificazione, nella quale i giocatori sceglieranno quali azioni svolgere, posizionando le carte in un unico mazzetto. Quando tutti i giocatori lo avranno fatto, verranno scoperte le carte e avrà luogo la prima fase del gioco, quella furto, nella quale verranno svolte tutte le azioni in sequenza. Ci sono vari tipi di azione. Con movimento potremo muoverci lungo il treno oppure salire sul suo tetto. Con pugno potremo colpire un altro bandito. Con rapina potremo impossessarci di un bottino. Con fuoco si può sparare ad un altro bandito, ma mai allo sceriffo. E c'è anche la carta azione sceriffo, che consente di farlo spostare mettendo in fuga i banditi. Inoltre ogni fuorilegge ha una sua abilità esclusiva. Terminata la fase furto, i giocatori scartano le carte che sono rimaste in mano, ne pescano di nuove e si inizia un nuovo round, e così fino a farne 5. Al termine della partita vince ovviamente chi ha accumulato la refurtiva maggiore. Passiamo al 2016, viene premiato nome in codice a marchio Czech Game Edition. Lo firma Vladimir Kvatil, meglio conosciuto come Vlada, autore ceco già celebre nel 2006 per la pubblicazione di Through the Ages, la storia delle civiltà. Kvatil si è occupato anche dello sviluppo di videogiochi. Il suo lavoro più celebre è Original War, uno strategico in tempo reale che ruota intorno ad un minerale extraterrestre, la siberite, in grado di catalizzare la fusione fredda e servire come combustibile per un artefatto alieno. Una domanda piuttosto ricorrente posta a Kvatil durante le interviste è quella relativa alle analogie e alle differenze tra lo sviluppo di giochi da tavolo e di videogiochi. E la risposta di Kvatil, che devo fortemente sintetizzare, è che lui paragona i giochi da tavolo ad un libro e i videogiochi ad un film, dove il lavoro di squadra è molto più importante e arioso e rischia di tarpare le ali a chi ha idee piuttosto ambiziose o semplicemente a chi non vuole trascinare i compagni nella sua direzione. Come sviluppatore di giochi da tavolo, Kvatil si è detto di conseguenza molto più libero di esprimere la propria creatività e spende parole di elogio anche per la comunità dei giocatori da tavolo, che definisce più colta, attenta e preparata e anche in grado di placare i trolls rispetto a quella dei videogiocatori. Nome in codice è ambientato nel mondo dello spionaggio. I giocatori si dividono in 2 squadre, scelgono un caposquadra al quale consegnano 8 tessere del colore della propria squadra. Sul tavolo vengono posizionati posizionate in una griglia di 5x5 25 carte. Ognuna di queste carte contiene una parola scritta, che è il nome in codice di uno degli agenti. Solamente i capisquadra, tuttavia, conoscono la posizione dei propri agenti, grazie ad una piccola tabella che hanno a disposizione. E questa griglia contiene anche una casella nera, che indica la posizione dell'assassino. Ad ogni turno il caposquadra deve pronunciare una parola che si riferisce ad una o più carte, tra quelle presenti nella griglia, che risultano essere i componenti della propria squadra. Se ad esempio sul tavolo ci sono due carte con le parole banana e pompelmo, il caposquadra potrebbe dire frutto 2, dove 2 indica il numero di carte collegate con l'indizio dato. I giocatori della squadra si consultano e decidono a questo punto se indicare una o più carte tra quelle relative all'indizio fornito dal caposquadra. Se indovinano, possono continuare a giocare, altrimenti il turno passa alla squadra avversaria. Vince ovviamente la partita chi per primo riesce a trovare tutti i propri agenti, mentre perde immediatamente la partita la squadra che per errore trova l'assassino, mentre se una squadra indica erroneamente l'agente dell'altra squadra, questo viene comunque assegnato alla squadra rivale. Nome in codice è sostanzialmente un semplice gioco di parole, tuttavia con un bel connubio di logica, intuito e deduzione. Nel 2017 vince ancora un gioco di regni e sovrani, si tratta di King Domino, pubblicato dalla Pegasus Spiel. Lo firma Bruno Catala, autore francese che ha collaborato anche con game designer del calibro di Bruno Faidutti e Antoine Bauza e ha sviluppato diversi giochi esclusivamente per due giocatori, che sono tra parentesi anche i suoi preferiti. Appassionato di musica e teatro, si definisce un cattivo compositore che scrive cattive canzoni solo per se stesso. Ama andare per boschi alla ricerca di funghi per poi cucinarli e mangiarli. Uno dei suoi giochi preferiti è Santorini e alla domanda su cosa renderebbe migliore il mondo dei giochi da tavolo risponde che gli piacerebbe vedere più donne, soprattutto nel ruolo di game designer. King Domino è una rivisitazione, se vogliamo una evoluzione, del classico gioco del domino. Ogni giocatore rappresenta un re che ha l'obiettivo di espandere il proprio regno connettendo tessere che raffigurano diversi tipi di paesaggio. Si pescano casualmente 4 tessere posizionandole in ordine di grandezza crescente, dalla più piccola alla più grande, in base al numero stampato sul retro. A questo punto ogni giocatore prende un castello e 2 re dello stesso colore, colloca un re dentro il castello più uno sulla tessera che ha deciso di prendere, si prendono poi altre 4 tessere collocandole di nuovo in ordine di grandezza dalla più piccola alla più grande. A questo punto il giocatore che ha prenotato la tessera con il valore inferiore la prende, la colloca sul suo territorio e sceglie quale prenderà per il turno successivo e così via fino a quando non verranno esaurite tutte le tessere della scatola. Le tessere possono essere posizionate anche adiacenti a quelle già collocate, unendo tuttavia terreni della stessa tipologia, proprio come nel domino. Il regno non può superare le dimensioni di un quadrato 5x5. Alcune tessere riportano stampate delle corone. Queste tessere sono particolarmente importanti perché sono le uniche che attivano il punteggio a fine partita. Infatti, a fine partita, ciascun giocatore per ogni suo territorio otterrà un punteggio pari al numero di quadrati che lo compongono in maniera continuativa, moltiplicati per il numero di corone al suo interno. Si potrà ottenere anche un bonus supplementare se si riesce a creare un quadrato di 5x5 senza spazi vuoti, ed un altro bonus se si riuscirà a tenere il proprio castello al centro del regno. King Domino è sostanzialmente un gioco molto semplice, adatto sicuramente più alle famiglie e ai giocatori occasionali piuttosto che a quelli navigati, che tuttavia risulta essere anche un ottimo introduttivo grazie alle grafiche molto pulite ed accattivanti. Nel 2018 trionfa Azul, pubblicato dalla Next Move. L'autore è un mostro sacro, Michael Kiesling, nato a Brema nel 1957, vincitore del suo terzo Spiel, dopo quelli ottenuti in collaborazione col suo amico Kramer nel 1999 per Tikal e nel 2000 per Torres. E a proposito della collaborazione tra i due, un aneddoto è che per molti anni Kiesling e Kramer non si sono mai incontrati fisicamente e quindi hanno collaborato allo sviluppo dei propri giochi sentendosi telefonicamente oppure via fax. Estrapolando brani dalle sue numerose interviste, Kiesling dice in maniera molto netta che preferisce concentrarsi sulle meccaniche piuttosto che sul tema in fase di sviluppo dei propri giochi, che per lui è molto importante testare in maniera intensiva i propri prototipi, soprattutto con chi non lo conosce, e che una cosa che dovrebbe fare ogni buon game designer sarebbe quella di cercare di tirare fuori il massimo da una propria idea, chiedendosi sempre se c'è qualcosa che ancora manca al gioco che sta sviluppando. Azul è una parola spagnola derivata dal termine arabo azulejos, che indica le classiche piastrelle di ceramica smaltata dai caratteristici colori bianco e azzurro che furono introdotte dai Mori durante la conquista della penisola iberica. I portoghesi iniziarono a farle proprie dopo la visita del loro re, Manuel I, al Palazzo dell'Alhambra a Granada. Il re rimase talmente affascinato dalla bellezza e dalla magnificenza di queste decorazioni che diede l'ordine immediato di decorare anche il suo palazzo, il Palazzo Reale di Évora in Portogallo, con piastrelle della stessa tipologia. Azul è un gioco astratto di piazzamento tessere. Ad inizio partita vengono collocate sul tavolo da 5 a 9 cave in base al numero dei giocatori, e su ognuna di queste cave verranno posizionate 4 tessere pescate casualmente da un sacchetto. In ogni suo turno ciascun giocatore dovrà decidere se prelevare tutte le tessere di uno stesso tipo da una singola cava, spostando le altre al centro del tavolo, oppure se prendere tutte quelle di uno stesso tipo dal centro del tavolo. Tutte le tessere appena prelevate andranno collocate sulla propria plancia, ma su un'unica fila, che sia vuota oppure occupata da tessere della stessa tipologia, collocando tutte quelle in avanzo nella parte inferiore della propria plancia. Dopo che tutte le tessere saranno state prelevate dalle cave, si passerà alla seconda fase del gioco, quella di costruzione del mosaico. Partendo dall'alto verso il basso, per ogni riga completa verrà spostata una tessera, scartando le altre, sulla stessa riga, collocandola nella casella corrispondente. Si otterranno subito punti per questa tessera più quelle collegate. Tuttavia, si otterranno anche punti negativi per tutte le tessere posizionate nella parte inferiore della plancia, che verranno comunque scartate anch'esse, mentre tutte le tessere che si trovano sulle righe incomplete rimangono dove si trovano. Si continua rimpinguando le cave di nuove tessere e il gioco termina quando uno dei giocatori completa almeno una riga. Si passa così al conteggio finale, nel quale i giocatori ottengono punti per tutte le righe e le colonne complete e per aver completato 7 di colori. Azul è un gioco immediato, che si fa apprezzare per l'ottima qualità dei componenti, per la sua facilità di approccio e per la sua capacità di coinvolgere diverse tipologie di giocatori. E arriviamo al 2019, vince lo Spiel Just One, edito dalla Repos. Gli autori sono i francesi Ludovic Rudi e Bruno Sauter, amici d'infanzia, grandi appassionati di giochi, che lavorano insieme dal 2002, prima nell'agenzia di comunicazione digitale che hanno creato congiuntamente, poi come editori della Sirius Pulp, fondata nel 2010. Con questa etichetta hanno pubblicato Steam Torpedo, un gioco tattico per due giocatori di guerra tra sottomarini, Eightmaster Revenge, un gioco di arti marziali, e The Seventh Continent, un gioco di esplorazione e sopravvivenza. Just One è un party game cooperativo. In ogni round tutti i giocatori, eccetto uno, sono a conoscenza di una parola segreta. Scrivono una parola che sia connessa con quella da far indovinare, dopodiché tutte queste parole indizio vengono confrontate tra di loro. Tutte quelle uguali vengono scartate, mentre le altre vengono mostrate al giocatore di turno, il quale dovrà cercare di indovinare la parola segreta utilizzando quelle fornite dagli altri giocatori. Se ci riesce, la squadra otterrà un punto, altrimenti ne perderà uno. Il punteggio massimo che si può ottenere è 13, perché la partita dura appunto 13 turni. Come detto, Just One è un party game semplicissimo, molto veloce, una partita non durerà più di 20 minuti e l'unico requisito per poter giocare è quello di avere un buon vocabolario di parole in modo da poter avere sempre buoni indizi da fornire. In sostanza, un gioco cacciarone, interattivo, divertente, perfetto per le feste. Il gioco vincitore del 2020 è Pictures, edito dalla PD Verlag. Autori sono Daniela e Christian Stör, moglie e marito, che vivono a Stoccarda con i loro due figli. Daniela è insegnante con l'hobby della fotografia, ma le piace anche dipingere e fare musica. Christian è informatico e vero maniaco del gioco. I due creavano giochi fin da quando erano adolescenti. Christian progettava giochi di corse, mentre Daniela amava i giochi di carte e le cacce al tesoro. Quando aveva 14 anni, costrinse i suoi fratelli a provare un gioco di esplorazione che aveva ideato e che inviò successivamente anche alla Ravensburger senza successo. La vittoria di Pictures è stata per la coppia una grande sorpresa, perché il gioco è nato sotto pressione e tra molte difficoltà, al punto da far dubitare che sarebbe stato completato in tempo. Pictures è un party game deduttivo nel quale si dovranno utilizzare particolari componenti per far indovinare coppie di carte disposte sul tavolo. Ad inizio partita viene creato un reticolato di carte assegnando a queste delle coordinate. In ogni turno i giocatori pescheranno un gettone coordinata e dovranno cercare di far indovinare la coppia di carte collegate con il gettone utilizzando 5 metodologie differenti, ovvero una coppia di carte indizio, una coppia di lacci, uno più lungo, uno più corto, una cornice con cubetti colorati, un set di bastoncini e pietre oppure dei blocchi di legno. I giocatori dovranno cercare di indovinare le coordinate degli avversari, ottenendo un punto per ogni risposta esatta, mentre quelli che hanno rivelato la coordinata otterranno un punto per ogni partecipante che avrà indovinato tramite l'indizio che avevano fornito. Si tratta evidentemente di un gioco molto semplice, molto leggero, bastano pochi minuti di spiegazione e si può iniziare a giocare, perfetto per le famiglie, i ragazzi, i giocatori occasionali, ma anche per quelli un po' più assidui alla ricerca di tregua. Il gioco è stato premiato perché permette di esprimere creatività, sperimentazione visiva, ma anche per i momenti divertenti causati dai giocatori che cercano di giustificare il loro talento incompreso. Nel 2021 viene premiato un gioco a tema investigativo, Micro Macro Crime City, pubblicato dalla Pegasus Spiel. L'autore è l'artista tedesco Johannes Sick, che già durante i suoi studi in design della comunicazione a Düsseldorf lavorava come illustratore freelance. Successivamente è stato impegnato in stage e progetti legati al mondo dell'animazione e dell'illustrazione e ha acquisito conoscenze anche nel mondo dei videogiochi, sia online che per dispositivi mobili. Parallelamente quindi alla sua attività di libero professionista, che lo vede impegnato come illustratore di copertine per libri, film di animazione, illustrazioni di giochi per iOS, ma anche sceneggiature di giochi, Sick trova il tempo per le sue idee e come argomento del suo diploma presenta un gioco, Cosa Nostra, un gioco di carte fortemente tematizzato, ambientato nel mondo della mafia, della malavita. Il gioco prende ispirazione dalla passione di Sick per la serie TV I Soprano, che racconta la storia dell'omonimo boss della malavita italoamericana. Il gioco verrà successivamente autoprodotto tramite una campagna di crowdfunding. Micro Macro Crime City nasce dall'idea di realizzare un gioco con dettagli molto piccoli all'interno di un'area stampata enorme, dove ci sono degli indizi microscopici che i giocatori dovranno individuare per risolvere un enigma. Si tratta di un titolo cooperativo. La squadra di giocatori spiega all'inizio una mappa delle dimensioni di un poster di circa 114x76 cm che illustra un'area urbana all'interno della quale si muovono personaggi impiegati in attività comuni, come lavorare, mangiare o partecipare ad eventi, ma alcuni di loro sono impegnati in attività criminali che vanno dal piccolo furto fino all'omicidio e il compito dei giocatori, che agiscono come investigatori privati, sarà quello di cercare di risolvere questi casi, ognuno dei quali è collegato con un mazzo di carte. La prima carta del mazzo mostra sempre una panoramica della situazione e il personaggio principale coinvolto, mentre le carte successive forniranno nuovi incarichi ai giocatori, spesse volte sotto forma di domanda. L'investigatore capo legge l'incarico senza girare la carta. La soluzione di ogni incarico è raffigurata sulla mappa da una scena che i giocatori dovranno cercare di individuare prendendo spunto dalla situazione, dagli indizi raccolti in precedenza, dalla collaborazione collettiva. Non bisognerà tirare ad indovinare, ma bisognerà cercare una scena che permetta di supportare le proprie ipotesi. Quando i giocatori avranno raggiunto un'idea, l'investigatore capo girerà la carta. Se la soluzione è corretta, si procederà con con l'incarico successivo. Se è sbagliata, l'investigatore capo lo annuncerà ai giocatori e, senza rivelare loro la soluzione corretta, li farà continuare a cercare di risolvere l'incarico in corso. L'indagine termina quando l'ultimo incarico del caso viene risolto. Siamo arrivati al 2022. Vince lo Spiel Cascadia a marchio Flatout Games. Lo firma lo statunitense Randy Flynn, un ingegnere informatico che ha lavorato per oltre 25 anni alla Microsoft. Da ragazzo ha vissuto per oltre 2 anni in Iran ed è stato anche arrestato al liceo perché fu trovato in classe al posto dell'insegnante di guida. A Randy piace molto giocare a basket. I giochi che lo hanno introdotto al mondo dei giochi da tavolo sono stati Carcassonne e Catan, dai quali ha imparato ad apprezzare la versatilità e il potenziale di scelta che offrono le tessere. Fervente sostenitore dell'inclusività nel mondo dei giochi da tavolo, tra i suoi giochi preferiti ci sono attualmente Concordia e Calico. Il Pacifico nord-occidentale, spesso definito come Cascadia, è una regione geografica dell'America settentrionale occidentale delimitata a ovest dall'Oceano Pacifico e a est, indicativamente, dalla catena delle cascate. Si tratta di un paesaggio lussureggiante e vario, all'interno del quale acque marine, foreste, montagne, fiumi, alti deserti formano un'ecoregione incredibilmente varia e complessa che offre riparo naturale a specie in pericolo, come lupi grigi e orsi grizzly. Le magnifiche foreste secolari sono un riparo perfetto per rari predatori, come il gufo maculato, mentre le foreste di conifere sono riparo per carnivori come linci, pescatori e ghiottoni. Cascadia, il gioco, ci porta all'interno di questo mondo. Il nostro obiettivo sarà quello di cercare di formare l'ecosistema il più variegato e popolato possibile, giocando tessere che rappresentano gli habitat e gettoni che rappresentano gli animali. Ogni giocatore parte con 3 gettoni habitat, poi ogni turno avrà la possibilità di sceglierne uno nuovo, scegliendolo da una rosa di 4, abbinato al quale c'è anche un gettone animale. Le nuove tessere habitat andranno collocate adiacenti a quelle già posizionate, mentre i gettoni animali andranno posizionati sulle tessere habitat corrispondenti. Il gioco termina quando non ci sono più tessere habitat da pescare per rimpiazzare quelle mancanti e si passa così al conteggio finale. Ogni giocatore verrà premiato per l'habitat che avrà creato. Più sarà estesa e continuativa ogni tipo di terreno e più punti varrà, e varrà punti ulteriori se sarà più grande di quello degli altri giocatori. Si otterranno anche punti bonus per gli eventuali gettoni bonus conservati alla fine e per le carte fauna, che sono delle carte obiettivo che vengono pescate a inizio partita ed indicano quanti punti varranno determinati animali se posizionati in determinati modi. Cascadia è sostanzialmente un gioco strategico di piazzamento tessere, graficamente molto bello da vedere, che garantisce anche una buona rigiocabilità in funzione della possibilità di potersi cimentare con gli scenari e con la possibilità di poter avere in ogni partita carte fauna differenti. Siamo così arrivati alla fine del nostro lungo viaggio. Vi ringrazio davvero di cuore di avermi accompagnato. Ho dovuto cercare un compromesso tra la sintesi, che in questi casi è necessaria, e la mia volontà di regalarvi qualche aneddoto, qualche curiosità sui giochi, sugli autori. Ora starà a voi magari andare ad approfondire, o perché no a studiare, se qualcuno dei temi ai quali ho solamente accennato vi ha incuriosito o vi ha fatto venire voglia di saperne di più. Da parte mia posso solo dirvi che sto lavorando, ho già in cantiere i video dedicati al Kennerspiel des Jahres, i giochi per esperti, e il Kinderspiel des Jahres, i giochi per i bambini. Non mi dilungherò ulteriormente, vi invito, se vi fa piacere, a commentare questo video in modo tale che potrete arricchirlo con il vostro contributo o con le vostre opinioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.